abbiamo ascoltato questa parola del Signore, sia la preghiera di Salomone per chiedere il dono della sapienza, la capacità di giudicare con giustizia il suo popolo, perché questo è uno dei compiti principali del re, rendere giustizia, fare rispettare e conoscere la legge. L'Apostolo Paolo ci ha parlato dello Spirito Santo in questo meraviglioso capitolo ottavo della lettera ai Romani, cioè la nostra rigenerazione dal battesimo e la conseguente effusione dello Spirito porta effetti meravigliosi in noi. E infine abbiamo ascoltato la parola evangelica. Il Signore conclude in questo capitolo 13 di Matteo la narrazione sulle parabole e chiude con queste tre parabole, per poi dire anche una quarta, quella dello scriba. Ora, se voi notate, queste parabole, la parabola del tesoro nascosto nel campo, non ha un rapporto diretto col campo. Col campo ha rapporto la semina, poi la mietitura, i frutti degli alberi, eccetera, ma non certo un campo ha rapporto con un tesoro, che però è nascosto all'interno di esso. Quante volte quel campo sarà stato arato e quante volte seminato senza che nessuno si imbattesse in quel tesoro. Quindi il Signore ci fa comprendere che nella nostra vita noi possiamo fare quello che si fa nella vita, di cui parliamo abitualmente, la nascita, la morte, i giorni belli, i giorni tristi. Quando una persona ci lascia, noi percorriamo brevemente la sua vita dalla nascita alla morte, ma non parliamo di altra realtà che l'uomo possa incontrare, perché la vita non ha un rapporto diretto col regno dei cieli. Nessuno di noi, quando pensa alla sua vita, pensa al regno dei cieli. Pensa a tutte le attività che in essa si svolgono. Ebbene, quest'uomo fu davvero fortunato. Mentre arava un campo non suo, si imbatté in questo tesoro. Possiamo immaginare la scena. Il tesoro consisteva in una giara di argilla, in cui uno, in un momento di pericolo, probabilmente doveva fuggire lontano, c'era una guerra in atto, un'invasione, ha messo i suoi ricchi averi dentro questo tesoro, l'ha sigillato, ha scavato, ha sepolto, pensando un giorno di tornarlo a riprendere. Quando ecco l'aratro di quest'uomo si è imbattuto in questo ostacolo e ha trovato questo tesoro. E allora impazzisce di gioia. E talmente i beni che egli riceve da questo tesoro che nasconde subito nel campo questa giara, poi va, vende tutto e compra quel campo per entrare in possesso del tesoro. Ora, carissimi, se il Signore, come sempre, ci aiuta quando ascoltiamo la sua parola e vogliamo metterci alla sua scuola. Che cosa diremo di questa avventura di aver trovato il tesoro del Regno dei Cieli? Partiamo da un dato, che è questo. Io almeno non mi sento sicuro di aver trovato quel tesoro, se no impazzirei. Dal momento che non sono pazzo, per il Regno dei Cieli vuol dire che non l'ho trovato. La verifica è semplice. Ma quest'uomo non voleva trovarlo, lo trovò, diremmo noi, per caso. Allora ognuno di noi deve scrutare nella sua vita se c'è stato un momento che ha trovato quel tesoro, in cui il Regno dei Cieli si è fatto a lui vicino come un tesoro. Ognuno di noi può solo rispondere a questa domanda, nessuno può rispondere per l'altro. Perché, mi perdoni il Signore se amplio un po' la sua parabola, ammettiamo che un uomo abbia trovato questo tesoro e abbia detto in sé: ma però, se io acquisto questo campo, prendo questo tesoro, dopo c'ho delle grane, dopo i ladri vengono, me lo possono rubare. Invece noi sentiamo ora che quest'uomo non fa questi calcoli. In rapporto al Regno dei Cieli noi potremmo farli. Perché noi potremmo dire: ma se poi prendo sul serio il Signore, mi metto veramente a conoscere la sua parola, dopo la mia vita cambia, dopo poi il Signore esige, vuole questo, vuole quell'altro, allora nascondo di nuovo il tesoro nel campo. Quindi non è detto che tutti facciano come quest'uomo. Quest'uomo si è buttato. Quando ha scoperto il tesoro, si è buttato. E nella storia della Chiesa possiamo portare due esempi molto fulgidi. Il primo è Sant'Antonio Abate, che appunto quando entrando nella chiesa sentì quelle parole: se vuoi essere perfetto, va vendi quello che hai e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. Ed era ricchissimo, era orfano di padre e di madre, aveva una sorella, e allora cosa fece? Andò a vendere tutti i suoi poderi, garantì alla sorella il suo necessario, poi dopo mi dite ai poveri e non si inoltrò solo nel deserto. Un altro esempio l'abbiamo molto vicino a noi, San Francesco d'Assisi. Si imbatté lui stesso nella stessa parola del Signore e la mise in pratica alla lettera, e volle abbracciare la povertà come tesoro. Quindi voi vedete che appunto ci sono questi uomini, queste donne che si buttano in questa avventura del Regno. E allora ognuno di noi sa che rapporto ha con il Regno dei Cieli. Né io mi metto a giudicare nessuno, perché il primo giudizio lo do su di me. E quindi so bene come ho trattato il Regno dei Cieli quando il Signore me l'ha proposto. L'altro esempio è di un ricco mercante. Mercante che è un grosso mercante, che ha navi, perché le perle all'epoca di Gesù erano il vanto dei sovrani e dei ricchi. Cioè, i ricchi per mostrare ricchezza facevano vedere le perle preziose che avevano. Quindi questo tale aveva la debolezza di tutti i ricchi di allora. E nei suoi viaggi, probabilmente con le sue navi, eccetera, si imbatte in questa perla unica, bellissima, impazzisce. E va, vende tutto per avere quella perla. Ora il Signore ci insegna che il regno dei cieli va cercato. Il primo si è imbattuto, il secondo la cercava, questa perla. Sono due aspetti della vita, l'imbattersi e il cercare. E quindi voi comprendete che quello che si sottolinea nel primo è pieno di gioia, nel secondo è appunto, dice solo, ma vendi tutti i suoi averi e la compra, pieno di gioia, la gioia. A che cosa è legata? Vedete, carissimi, è legata alla scoperta del Signore. È scoprire Lui, conoscerlo, accoglierlo. Tutto il resto passa, Lui no. I beni terreni, lo sapete, sono transeunti. Nessuno se li porta dietro, ma questa perla è nel regno dei cieli, è custodita in cielo per noi. E allora Gesù conclude i suoi discorsi con questa terza parabola, presa proprio dall'esempio del lago dove lui stava predicando. Quando dopo una notte di pesca, grazie a Dio, la rete si è riempita di pesci, i pescatori all'alba la tirano a riva, poi si mettono a selezionare i pesci. E così sarà la fine del mondo, il giudizio. E il Signore non è tenero. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore dei denti. Non è una parola tenera questa. Cioè, Egli ci avverte che la nostra vita terrena mette in gioco la vita eterna, mette in gioco il nostro giudizio, il giudizio di Dio su di noi. Cioè, qui giochiamo le sorti definitive della nostra vita. E Gesù ci dice: fate attenzione a giocare bene la vostra vita, perché il rischio c'è di perderla. Cioè, ci sono predicatori che dicono che non esiste l'inferno, Gesù parla della fornace ardente, ci sono predicatori che dicono che l'inferno è vuoto. Io spero, non sono Dio, non sono giudice. Io so solo che Gesù dice questo. E questo mi fa paura. Cioè, mi riempie di timore. Cioè, io so che Lui giudica. E sa quale com'è il nostro cuore. Quindi Lui sa discernere il bene dal male in noi. che lui poi faccia di tutto per salvarci, questo è un discorso suo, non è mio. Io non sono il Signore. Io trovo scritto questa parola, quindi io devo dire questa parola. Quindi non dobbiamo spaventarci nel senso di tremare, di caricarci di angoscia. No, questo no. Perché vi ho già detto altre volte, io so che il Signore è il giudice, so che è il Redentore. Nella stessa persona c'è il Redentore, c'è il giudice. Che cosa mai più fortunata di questa? Se io mi appello al Redentore, ho vinto il giudice. Se io riesco ad afferrare il mio Redentore e a stringermi a Lui con tutti i miei peccati che meriterebbero l'inferno, io ho vinto il mio giudice. Gli ho chiuso la bocca. Ma devo essere furbo con Lui. Gli ho carotti, il Signore non li vuole. Non bisogna essere degli occarotti col regno dei cieli, bisogna essere dei furbi, come il ladro sulla croce che rubò il regno dei cieli. Rimproverò l'altro, dichiarò l'innocente Gesù, poi si rivolse a lui dicendo: Gesù, ricordi me quando verrai nel tuo regno. E Gesù mi disse: in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. È un atto di furbizia il regno dei cieli. Quindi bisogna allenarsi a questo furto stupendo. Cioè io non posso accumulare meriti per il regno dei cieli, perché non ci sono meriti. Tutte le nostre opere di giustizia sono macchiate agli occhi di Dio. La scrittura dice: negli angeli vede difetti, quanto più in creature fatte di terra. Chi di noi da stamattina adesso può dire: sono un innocente, sono puro, ho fatto bene tutto. Ho detto le parole giuste, ho fatto i gesti giusti, ho i pensieri giusti e buoni. Chi viene all'Eucaristia con l'abito tutto pulito, elegante, dico spiritualmente parlando, siamo tutti povera gente. Eppure, pure in questa condizione, lui mi dice: chi vuoi, il Redentore o il giudice? È chiaro che gli dico: voglio il mio Redentore. E dico con Giobbe: io so che il mio Redentore ultimo sorgerà dalla polvere. E dopo che hanno lacerato questa carne, dalla mia carne io vedrò Dio. È quello, afferrarlo. E così il giudice non potrà che pronunciare una sentenza di assoluzione. E questo è un allenamento tutta la vita per rubare il regno dei cieli. Perché alla fine della mia vita, come dice la piccola Teresa di Lisieux, io mi presenterò a mani vuote, non ho niente davanti a Dio. E allora Gesù conclude: avete compreso tutte queste cose? Cosa rispondete voi? Ovviamente al vostro cuore, spero che rispondiate sì. E allora per questo ogni scriba divenuto discepolo nel regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove, cose antiche. Ecco, ormai il tempo è passato, non spiego più questa parabola. Perché quella, penso, un po' riguarda noi ministri di Cristo. Se sappiamo estrarre dal nostro tesoro cose antiche e cose nuove per la vostra edificazione, per la vostra conoscenza, per la vostra crescita in Cristo. Credo in un solo Dio.